Sì, ho un paio di cose.
Adesso guardo su eBay perché non ci sarà più in circolazione questo video. Non se lo trovo di quanto che è.
Dall'idea dell'estasi mistica. Vedete? Sì, sì. L'estasi mistica, cioè, sì. Cioè la contemplazione del vero, no? Che stiamo percorrendo in questi libri antichi di teologia. Però l'idea era, a un certo punto, è come se questo progetto che stiamo seguendo avesse preso, prendesse una forma più determinata, cioè intendere, no, questa questione dell'estasi mistica, quindi della contemplazione del vero, con tutto ciò che comporta, sì, nella teologia, ma poi, a un certo punto, questa contemplazione passa dalla teologia propriamente, no, alla natura. Ora, questi libri che ho preso sono quelli che ci serviranno, non solo questi, ce ne sono anche altri. Ci serviranno perché a un certo punto, no, intorno all'anno 1000, la logica diventa predominante. No? Sappiamo già con Anselmo, no, che ha preso la via, e poi soprattutto con Tommaso. Ma cosa ha consentito alla logica di diventare prioritaria? Le cose che abbiamo letto ultimamente, cioè l'idea che l'induzione sia qualcosa di santo, l'analogia, no? Dicevamo, non si mi ricordo se fosse un Gregorio di Nisa, l'induzione, cioè come se venisse santificata, che doveva essere santificata, perché se no non poteva garantire niente. No? L'induzione, quella che i greci chiamavano epagoge, questa induzione, cioè questa similitudine, doveva essere in qualche modo sostenuta dalla santità. Ed è proprio stato Gregorio di Nissa, sì, forse il primo a porla in questi termini, cioè a dare all'induzione, cioè all'analogia, no? Un valore veritativo che prima non aveva, che sì, l'analogia somiglia, appunto somiglia. Ora, questo è stato un passaggio fondamentale, perché senza la santificazione dell'analogia, la logica è nulla, perché la logica ha bisogno dell'analogia per costruire l'universale, senza il quale la logica non fa niente. E quindi santificare l'analogia è valso, poi lo vedremo con Tommaso, no? A santificare la logica. Qui ci sono questi due volumetti qua, uno sulla verità e l'altro il male, cioè l'uno e il male. No?
Potrebbe dire queste parole le conosci?
Lo so.
Ah, bellissime, sono bellissime perché erano economiche, ma
esatto, ben curate
con questa fronte, certo, certo.
Comunque dicevo, ecco, la logica, no, è diventata più che un mito, è diventata santa attraverso questo passaggio, e cioè garantendo la logica la santità dell'universale, perché senza quello la logica non fa niente. E questo che ha consentito da Tommaso in poi questa priorità assoluta della logica, che poi si è conservata fino ad oggi. La logica è considerata tutt'oggi il fondamento della matematica e quindi di tutto, tutta la tecnica, tutta la scienza. Ma questo passaggio che è stato possibile grazie alla mettere la logica in questa posizione di privilegio che prima non aveva. In effetti è stato col Medioevo, no? Che è stata posta il trivio, no? Grammatica, retorica e logica, no? Dialettica, come la chiamavano. Prima c'era la grammatica, sì, la retorica, sì, ma la dialettica, boh. E Platone in fondo è il primo che
era anche importante per gli storici.
Sì, certo. Però grandi pensatori questo aspetto non era molto tenuto in considerazione, cioè il fatto che attraverso il ragionamento si potesse raggiungere la verità. La verità assoluta, va bene, perché non c'era il concetto di assoluto. Poi con Aristotele sappiamo cos'è accaduto, ma si può considerare il fatto che attraverso la logica si passa, quindi Tommaso, Abelardo, si passa alla scienza. Bacona, Guglielmo di Occam, no, la scienza sperimentale si avvia, si avvia il discorso della scienza. Questo è importante perché subito dopo, quindi siamo già in XIV secolo più o meno, e compare questo qua, come si chiama? Non ho tirato fuori. Spinoza. Spinoza. Spinoza che dà, come dire, da questa indicazione precisa, no? Cioè Dio e la natura sono la stessa cosa. La natura si può conoscere attraverso la logica, questa è la presupposizione. Ma non solo, perché in quel periodo nascono e operano personaggi come Cartesio, no, proprio dopo, che leggeremo. Di Cartesio leggeremo il discorso sul metodo, solo questo perché è l'unico che mi interessa, spedizione qua, la gloriosa vittoria di
è ancora lì,
e la Leibniz, la monadologia, ah eccolo qua, e c'è la Spinoza. Quindi a questo punto la contemplazione del vero diventa contemplazione, sì certo, sempre della verità epistemica, ma di una verità epistemica che è possibile reperire attraverso la logica. Cioè attraverso il calcolo. Quindi rimane, sì, almeno inizialmente, la verità rivelata a Dio, eccetera, va bene. Però, come dire, e questo è stato Tommaso il primo a dare l'avvio, la ragione comunque, e quindi la logica, viene da Dio, ce l'ha data per conoscere al meglio le sue proprietà.
Ecco, Leibniz era quello che doveva calcolare.
Sì, ma infatti da quel momento il calcolo diventa fondamentale.
È diventato forse l'idea stessa dell'intelligenza artificiale. Dell'intelligenza artificiale, l'idea.
Ah, sì. Certo. Sì. E arriviamo all'illuminismo. Al secolo dei lumi, ecco Voltaire che, come dire, riprende in un certo modo, perché non riprende propriamente, però il discorso di Spinoza, no? Della natura, quindi della ragione, quindi della logica, e quindi della scienza, che tra l'altro nasce in quegli anni, in quei secoli, XV, XVI secolo, grosso modo. Galilei, Newton, Keplero, quell'altro non si chiama. E tutto questo è stato possibile attraverso questi passaggi. La santificazione dell'induzione, dell'analogia, che ha consentito di poter santificare la logica, cioè dare un fondamento concreto alla logica, santo, e quindi poterla utilizzare, perché se no, come dicevo prima, per esempio i presocratici non è che facessero chissà quale uso della logica, sì, parlando, ma qui intendiamo logica come quel processo veritativo, no? Che deve condurre all'assoluto, alla verità, a sapere come stanno le cose.
Deve funzionare.
No. E c'è in questo periodo una singolare cosa che accade, per esempio qui Newton, trattato sull'Apocalisse, Newton, uno dei padri fondatori, potremmo dire, della scienza moderna, no? Ha scritto un libro sull'Apocalisse, cioè sulla religione, ma sostenendola. Come dire che pone una, è come se mostrasse che la religione è il fondamento della scienza, perché ha bisogno la scienza di una religione che dica come stanno le cose, cioè che possa garantire degli universali. Senza gli universali non si fa niente. Senza quest'idea di assoluto. Ora questa cosa, questo lavoro che faremo, che è un po' il lavoro che fece Bayer-Valtes rispetto al neoplatonismo, no? Cioè reperire passo passo nei testi l'estasi mistica, cioè la contemplazione del vero assoluto, no? Nei secoli fino a mantenersi ad oggi, e questo si può fare nei testi che abbiamo a disposizione, passando anche tra l'altro per Bruno, che peraltro Bayer-Valtes cita come neoplatonico, anche se in effetti con l'illuminismo si scivola verso il gnosticismo, da cui poi la riforma, protestantesimo, no? Eccetera, sono tutte ideologie gnostiche, quindi neoplatonica, la stessa cosa. Quindi questa operazione, che dicevo, un po' quella che ha fatto Bayer Valtes, dovrebbe portarci a intendere in modo, assolutamente preciso in che modo a tutt'oggi sia dominante l'estasi mistica, cioè la contemplazione del Dio. In ogni ideologia, in ogni pensiero, quasi potremmo dire, in ogni opinione, c'è la contemplazione del vero. Questa contemplazione del vero è stata possibile col cristianesimo, perché prima non c'era, e cioè con l'idea dell'assoluto, quindi da Plotino, certo, con l'idea di qualcosa che può solo essere contemplato, non può essere argomentato, non può essere interrogato, si può solo contemplare. Quando qualcuno sostiene qualche cosa, una qualunque cosa, non importa, in quel momento è come se contemplasse il vero. Leggendo qualche pagina di Saint-Just, altra edizione scrittore degli Uniti, si vede come l'idea di partire dalla contemplazione del vero possa, che lo faccia, giustificare qualunque cosa. Qualunque. Se si parte dall'idea di essere di fronte al vero, perché il vero è trascendente, è quella cosa che permette qualunque operazione, qualunque agire di qualunque tipo, nell'assoluta convinzione di agire nel giusto, per il bene di qualunque cosa, non è importante.
Perché non è che è una cosa di verità che si sente, no?
Sì, sì, certo.
Questo sentire fa pensare a qualcosa che appunto cattura, rapisce,
immagina
che
sì,
vive,
esatto, ed è qualcosa che non può argomentarsi né può essere confutato. Io sento questo, e come me lo confuti? E solo fai notare che quello che sente è il risultato di una serie di argomentazioni eventualmente, ma è difficile, perché non vuole sentirne parlare di una cosa del genere, perché ovviamente minerebbe la santità di quello che sente, la divinità di quello che sente.
E poi il discorso della fede, poi tutto sommato. La fede si sente, non è qualcosa che è commentabile.
Esatto, e questa è stata la genialata di Plotino. No, ha girato ogni possibile argomentazione. Quindi argomentare non serve più. Lo dicevamo forse qualche volta fa, cioè la persona che pensa non serve più, perché la verità c'è.
Scusa, se non è che scritto che non sta bene.
Beh, a 39 di sempre.
Non avevo detto che lei sarebbe passato da
una
parla dopo, mi fanno ancora per dormire, non già faccio per i piedi.
Beh, quello sembra, certo. Quindi legga quel saggio lì, perché a questo punto è importante. E,
Però è stato interessante anche tutto il testo.
Sì, sì. Lessi ma tanto tempo fa qualche cosina. Gnosticismo, esistenzialismo e nichilismo, ecco qua. E l'epilogo.
Come?
E l'epilogo. E fatto non è che abbiamo letto l'ultima pagina della... dell'estetica aggirando bellamente le precedenti 1400 pagine. Ma non interessava solo quello. È un lavoro, questo è importante, perché ecco, prima dicevo dove ci conduce tutto questo. Conduce, o dovrebbe condurre, all'assoluta consapevolezza. Di che cosa accade, no? Quando si pensa a qualche cosa, quando si ha un'opinione, quando si crede una qualunque cosa, di qualunque tipo. Perché questa cosa che si crede, che si pensa, non viene argomentata, non viene più argomentata, perché è così. C'è una serie di buone ragioni, ma è così, cioè non si discute. Cioè cessa il pensiero teoretico. Infatti l'estasi mistica e il pensiero teoretico sono quegli antipodi, chiaramente.
Realmente i dibattiti televisivi, no?
Ah, vabbè, quelli.
C'è un girare di torno, perché sono sempre questa persona, no? La prima parte della verità.
Ma nessuno
riesce ad argomentare.
No. Beh, oggi il tipo di argomentazione più praticato è l'insulto. Cretino, stupido, fascista.
Non si
becca mai? Un fascista non si nega nessuno.
A forza di dire questo, sono arrivati.
Chi?
A forza di dire questo, poi i latini sono arrivati.
Ah, è vero. Li hanno chiaramente creati.
I veri fascisti poi alla fine sono arrivati. A forza di evocarli.
Già. Perché a quel punto, quando arriveremo a quel punto, sarebbe interessante, e a quel punto sarebbe possibile scrivere un libro. Non un volumone, una cosa agile, che percorra, però in modo molto preciso, no, testuale, che mostri il percorso compiuto dall'estasi mistica, cioè dalla religione, no, all'interno del discorso fino ad oggi, e come si sia mantenuta e quali ne siano gli effetti. Perché l'effetto del pensiero religioso è che c'è almeno una cosa che non può e non deve essere interrogata. Questo è il fondamento di ogni religione. C'è una cosa che non deve essere interrogata. Ineffabile. Quindi pone un limite al pensiero, se puoi pensare ma solo fini, dopo no, dopo non devi. È una cosa che è impensabile nel pensiero teoretico. E ci saranno un
questo di interrogando gli incontrati l'Apocalisse.
Esatto. Da leggere in grosso modo una trentina di libri, prevedo un paio d'anni abbondanti, perché
tutti i libri, noi leggiamo grosso modo una dozzina all'anno, tenendo conto che sì, ci sono quelli come quello del mercoledì scorso che li chiudiamo in una serata, poi ci sono dei volumi, no, questi due qua già sono 4.000 pagine, vabbè con il latino, però sono, comunque sono quasi 2.000 pagine, sì sì, tutte e due. Quindi sono impegnativi. È un lavorone, però promette di essere di straordinario interesse. Vedere come si è costruita la scienza sulla religione, proprio muovendo o seguendo gli enunciati nei loro testi, no? Di Cartesio, di Leibniz, eccetera.
Forse il punto di svolta attraverso la dimensione della logica.
Sì, sì, quello è proprio esattamente il punto di svolta, come all'anno 1000. Lì cessa l'agostinismo, no? E cioè la fede, no? La grazia di Dio che governa tutto, e subentra la logica, subentra Anselmo, subentra Tommaso, la logica diventa prioritaria. E questo ha consentito la nascita della scienza.
C'è un passaggio gnostico quasi.
Sì, sì.
In questa, certo, in questa tangente, perché se con Agostino diciamo tutto rimane, diciamo di dire.
Nelle mani di Dio.
Nelle mani di Dio. Con la logica l'uomo in qualche modo compie
l'energia. Esatto.
E dice, attraverso questo noi ci possiamo avvicinare.
Sì. Sì. Che è poi l'idea dell'illuminismo, no? Pari pari.
Ok.
Pilastri dell'illuminismo. E cioè con la ragione noi possiamo tutto. Abbandoniamo Dio senza rendersi conto che questo Dio che vogliono abbandonare è lì presente nelle cose che stanno dicendo, e cioè nell'idea che ci sia una verità da scoprire, un assoluto che governa, no? Perché poi l'idea della natura è un qualche cosa che governa il tutto, così come la ragione.
La natura è un ordinamento,
sì. Sì, è una legge, no? Infatti si chiama appunto legge di natura, una legge inviolabile.
Questo ha a che fare forse anche, diciamo, col pensiero politico, probabilmente, che potrebbe avere anche delle sue conseguenze in tutto ciò.
Beh, sì, indubbiamente.
Anche lì la caduta, diciamo, dell'idea della monarchia assoluta ha a che fare anche con questa idea dell'uomo che supera i suoi limiti.
Sì, 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 infatti diceva bene, è il momento in cui in effetti il neoplatonismo diventa gnosticismo. Cioè di questi due aspetti che poi sono la stessa cosa, però il gnosticismo diventa prioritario. E che ci si continua.
Sì, perché è l'uomo che può diventare Dio
sì.
In questo modo.
Eh sì. La scienza ha condotto a questo, fino ad oggi, dove in effetti questa idea è sempre più presente.
L'idea di controllare la natura, dominarla.
Sì. Attraverso la ragione, certo. Galilei è stato il primo, no? La natura è scritta in caratteri matematici e quindi possiamo dominarla, possiamo conoscerla.
Ha rischiato anche lui.
Eh?
Ha rischiato anche lui.
Se non sì. Erano i tempi difficili.
Scoperto un po' tempo fa, terminando il Bernardino, no?
Sì.
Era quello che aveva giudicato
Sì.
Dan Bruno, ma era lo stesso che anche nel processo del Galileo.
Sì. Sì, sì. Eh sì, allora non scherzavano su queste cose.
Soprattutto
questi signori mettevano in discussione il loro potere sulla verità. Io ho la verità, quindi ho il potere, e tu non puoi metterla in crisi. Se lo fai è a tuo rischio di...
In effetti il processo, diciamo che poi è portato alla scienza, è proprio un processo di tipo agnostico, perché dà all'uomo questa idea di essere Dio.
Eh sì, è questo che la Chiesa non poteva in nessun modo sopportare. Poi potremmo anche eventualmente leggere gli atti del processo a Bruno.
Ah, io ho quel libro di Pietro.
Sì, anch'io lo stesso. È l'unico che non è. Sì.
Sono letti sempre.
Sì, sono testi che magari abbiamo letti, però adesso andrebbero riletti in un altro modo. E poi questa cosa qua di Newton, il trattato sull'Apocalisse, testo a fronte, inglese, probabilmente.
Mi chiama Gabriele che...
Sì. Sì. Quel periodo storico che, diciamo, dall'illuminismo, che per poco prima, no? Che ha consentito la...
Il 700. Il
700. Sì, esatto. Di Cartesio, di Leibniz, prima, poco prima di Spinoza, di Boezio. Boezio ci servirà per accedere a Tommaso. Perché poi Tommaso ha scritto un commento a Boezio, perché la questione della logica viene da lì. È stato Boezio che l'ha, come dire, un po' sgrezzata, poi Tommaso l'ha formalizzata. Però questo passaggio di cui dicevo prima è fondamentale, cioè questo fatto dai primi padri della Chiesa come Gregorio di Nissa, e cioè la, sì, io dico santificazione, ma in effetti è così, dell'analogia, perché è l'ultimo ostacolo per la logica. Se la logica è fondata sull'analogia, ma se l'analogia non garantisce nulla, allora è anche la logica. E quindi era necessario che la similitudine, l'analogia, quindi l'induzione, diventassero sante, in un certo qual modo, cioè garantissero la verità.
Che dai monti si possa passare all'uno.
Che
dai monti si possa passare all'uno.
Esatto, sempre questa la questione. Sì. Come si fa? Beh, la questione trinitaria a modo suo ha risolto il problema, no? Che la Trinità è il problema dell'uno dei molti. Uno è primo, uno è molti. Come li combiniamo questi molti? Li combiniamo, qui l'idea l'aveva già avuta Plotino, naturalmente, attraverso la processione, cioè sono sì ipostasi distinte, ma un'unica sostanza. È questo che garantisce che nel passaggio non ci siano salti, ma sia tutto conseguenziale. Perché un minimo salto, una minima separazione, crea un marasma generale. Perché come la sano questa frattura possibile? E questa è stata la soluzione del problema dell'uno e dei molti. Dio uno e primo. La Trinità. Che è una, ma essendo una al tempo stesso, per processione, consente l'esistenza di altre cose che sono però la sua stessa sostanza. come dire, che dà un'implicazione, si passa da A a B, no? Si ha da A a B, perché sono della stessa sostanza. Sono ipostasi diverse, la A e la B, infatti se una si chiama l'altra B, ma sono la stessa sostanza. È questo che garantisce il passaggio. Cioè, ogni implicazione è come se evocasse la Trinità, per darsi una dignità, in un certo senso.
In questo caso
c'erano degli insiemi? Beh sì, c'erano degli insiemi, prevede che questi insiemi si possano mettere insieme proprio perché non c'è una separazione, se no non si potrebbe mettere insieme.
Il risultato, diciamo, della genificazione che è contenuta
esattamente,
no? Danni universali, no? Quindi in questo senso sta lì la stessa sostanza,
certo, no? Sì. Che è quella che garantisce la possibilità di passare da lì, di passare dal padre al figlio allo spirito, la stessa cosa. Senza la teoria trinitaria sarebbe stato difficile, invece le due trinitarie che poi hanno preso a mani basse la protina, naturalmente, no? L'uno, intelletto, anima, l'idea della processione, perché anche lui si è reso conto che sono della stessa sostanza, appartengono all'uno, non c'è una separazione. Guai se ci fosse una separazione, vuol dire che sono cose diverse. E questo, se è diverso, da dove salta fuori? E in effetti la lettura di questi scritti qua, di Buonaventura eccetera, poi leggeremo, c'è ancora come si chiama? Coso? Dionigi e Aropagita. E quell'altro, Guglielmo, non Guglielmo Giocca, ma è oddio, la memoria per un disastro. Vabbè, com'è? Sì, chi è quell'altro? Quello sotto. Allora, diciamo alcune cose che ci interessano, cioè quelle cose che riguardano poi il linguaggio, perché tutta la teologia trinitaria, l'abbiamo detto varie volte, è una teoria del linguaggio, un discorso costruito per porre rimedio all'impossibile del linguaggio, cioè la separazione tra le morti. In tutti questi secoli, anche questi millenni, non si è fatto altro che cercare di limitare il danno che si provoca tra l'uno e i morti, quando sono separati.
Il bene e il male.
Esattamente. E in fondo la scienza è come se in qualche modo avesse risolto il problema, perché quando si arriva poi all'illuminismo, poi arriva anche Leibniz e cosa, Cartesio, grosso modo, quel periodo storico, quando si arriva lì, come si risolve il problema dell'uno e dei molti? Non si risolve naturalmente, ma si opera questo passaggio da Dio, cioè dalla Trinità, quindi dal problema del linguaggio, alla logica, che dovrebbe aggirare il problema del linguaggio nella supposizione che la logica abbia un potere veritativo. Se la logica può condurre alla verità, allora abbiamo risolto il problema del linguaggio, non c'è più il problema. perché la logica è la logica, attraverso i suoi passaggi più o meno coerenti, ci dice come stanno esattamente le cose. Quindi è stato aggirato il problema del linguaggio immaginando che la logica, come dire, fosse l'arma, no, da usare contro il linguaggio. Ancora oggi è così, no? Poi la logica oggi è diventata tecnologia, è diventata intelligenza artificiale, questa storia qua.
È molto basato sul vero falso.
Ovviamente. 1-0, guarda caso. Funzionamento stesso delle macchine non fa che riprodurre continuamente la stessa cosa. Esattamente. Un interruttore, come quello del ruolo.
Probabilmente il concetto di idea non si sarebbe fatto nulla.
No, assolutamente non. In fondo anche la macchina, no, il computer, quando arriva l'impulso elettrico, stabilisce ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è buono e ciò che è cattivo. Se è buono passa, se è cattivo no. Cioè è sempre esattamente la stessa cosa che si ripropone, strumenti differenti, modalità differenti, ma è esattamente la stessa cosa. Se è buono va in paradiso, o ti faccio passare, no? Che differenza c'è? Se è cattivo vai all'inferno, io ti blocco. Ora 1-0, bene o male. E la logica ha aggirato questo problema, ma ha potuto aggirarlo perché si è, come dire, si è eliminato il problema della logica, che è quello della sua logicità, potremmo dirla così, no? Cioè del suo fondamento.
La sua sostenibilità.
Esatto. Teniamo conto che questi personaggi conoscevano Aristotele, sì, l'hanno letto attraverso i cosi, così chiamano, neoplatonici, però cioè, Aristotele, ci sono delle pagine di Aristotele nella fisica, ma soprattutto nell'organo, che sono inquietabili. Cioè, l'universale è una costruzione, non esiste in natura. Ma una cosa del genere, la catastrofe in proporzioni inimmaginabili. Perché la conseguenza immediata è che non c'è nulla che possa essere assolutamente sostenuto, assolutamente, cioè come in quanto assoluto,
certo.
Non c'è. C'è un bel problema. Sarebbe come se qualcuno, no, ha le sue idee, le sue opinioni, eccetera, si trovasse continuamente di fronte, non potesse non trovarsi di fronte al fatto che ogni volta che afferma qualche cosa, che ha un'opinione, questa opinione non è né vera né falsa. È un racconto tra i mille possibili. A questo punto c'è l'eventualità premuta che possa interrogarsi sul perché ha scelto una determinata configurazione a questa cosa. Dico è morta perché le persone sono lontanissime,
cioè,
si pone assolutamente nulla.
Sono solo addestrate a distinguere bene il bene dal male, cioè nel senso che sono addestrate a risuporre così.
Sì. Sì, e qui Paolo è stato, come dire, stasera è morito veramente ancora,
precursore.
Sì, non era questa qualcosa di più forte, però ha indicato che il motivo è che se io conosco cosa è bene e cosa è male, posso giudicare gli altri, posso imporre agli altri delle cose. Posso dire se fanno bene, se fanno male, se sono buoni, se sono cattivi. È questo che posso fare ed è questo che attrae le persone. Non è tanto una disquisizione teorica sul vero, sul falso, quando è.
Io possiedo il vero, il potere,
esatto, il potere di impormi sugli altri, perché è sempre una sorta di evangelizzazione, no? Io devo una soteriologia, cioè devo salvare l'altro dal suo errore, l'altro sbaglia perché non pensa come me, e quindi devo correggerlo. Lo diceva anche nel ricordo, sì, il fatto di poter correggere l'altro è fondamentale. Per poterlo fare io devo essere garantito da una verità. Non può essere solo la mia opinione, no? Deve essere qualcosa di certo. Allora correggo l'eresia. Si dice anche, come non dire eresia, quando uno non è d'accordo con quello che dice.
L'eresia, diciamo, era questo aspetto dell'incorrigibile, quindi non doveva essere eliminata.
Eh sì,